On the Rocks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Vigorelli 71.
Chi non lavora
no.
Mi ha detto
ieri mia moglie.
Chi non lavora.
C'è un'aria strana che si respira nell'Italia di inizio anni 70. La situazione economica del nostro paese, malgrado qualche primo rallentamento, è ancora rosea. La gente sta bene e abbraccia la società del benessere. Apparentemente, smaltito ormai il 68 di suoi moti, dovrebbe andare tutto bene, tutto liscio. La situazione sociale, però, mostra con chiara eloquenza che nulla è più lontano dal vero. L'Italia non è un paese tranquillo. Si è appena entrati in quegli anni che diventeranno tristemente noti come di piombo e gli scontri tra manifestanti, spesso e volentieri legati a organizzazioni politiche estremiste e polizia, sono all'ordine del giorno. Una situazione di tensione che dovrebbe lasciare ben poco spazio all'arte e alla musica. E invece non è così. In tutta Europa qualcosa ribolle, qualcosa sta cambiando. Quel qualcosa che era iniziato con Elvis, proseguito con i Beatles, è trasformatosi poi in un movimento meno pop, meno familiare e più giovane. Il rock. Purtroppo, quando Ezio Radaelli, organizzatore del Cantagiro, una sorta di giro d'Italia della musica leggera, fiuta il cambiamento nella musica, pare scordarsi di quello in atto nella società. Questa è la storia di un disastro già annunciato ma andato ben oltre le più nere previsioni. La storia di un paese scosso da un terremoto e della città che ne faceva da epicentro. Perché il 5 luglio 1971, al velodromo Vigorelli di Milano, i Led Zeppelin suonano per la loro prima data italiana. Non la scorderanno facilmente. La storia del folle concerto al Vigorelli di Milano si lega a doppio filo con le difficoltà immense dell'Italia nel capire il fenomeno rock. Se negli anni 50 l'esplosione del rock and roll di Elvis Presley aveva ringiovanito la musica italiana con i primi esperimenti di musica pop, all'epoca era chiamata musica leggera, gli anni 60, con l'esplosione dei gruppi come i Beatles, non sortiscono lo stesso effetto. E anzi, la sensazione di essere rimasti indietro man mano che si va avanti nel decennio diventa quasi certezza. In Italia si esibiscono pochi gruppi. I Beatles fanno un tour, Jimi Hendrix al brancaccio, gli Stones qualche data in giro e poco più. Basti pensare che la RAI non darà alcuna copertura a questi avvenimenti. In un decennio intero è decisamente troppo poco. Le immagini che arrivano dall'estero parlano di altre esibizioni con altri numeri e altra copertura. Ora, non è che gli artisti italiani non si esibissero in concerto, che non esistesse un circuito nazionale. Anzi, il problema forse era l'opposto. Esisteva un circuito nazionale, italiano, riservato agli italiani, a quelli che passavano per Sanremo, agli ammessi alla RAI. E chi era dentro era dentro, e chi era fuori interessava poco o niente. Il Cantagiro è l'emblema di questa situazione. Una competizione di musica leggera, anzi leggerissima, con i più famosi artisti che si sfidano, si fa per dire, a chi canta meglio, e il pubblico decide. Un pubblico tranquillo, di famiglie, insieme ai ragazzi ci sono i genitori, ci sono i bambini piccoli, ci sono i nonni. Questa è una peculiarità del panorama italiano. Nel resto d'Europa, ai concerti, ci vanno principalmente i giovani. E il problema si acuisce, perché man mano che il Cantagiro va avanti, in tutto il decennio degli anni 60, ci si accorge che i ragazzi che avevano 20 anni nel 61 sono cresciuti, ma che i nuovi ragazzi non entrano, non vengono. Insomma, l'età media delle sale da concerto del Cantagiro inizia a salire vertiginosamente.
C'è la vecchia al bar a fare colazione con i suoi capelli blu, con il marito e la sua coppola a guardare me operaio dallassù. Vado e gli chiedo cosa trova nel vedermi lavorare come un muro. Mi guarda dritto dentro agli occhi e con disgusto dice vattene a fanculo.
Il perché è facile a capirsi. I giovani del 67, del 68, del 69 erano cresciuti con le immagini di Woodstock dagli Stati Uniti, di una cultura che innanzitutto era estremamente più attraente, più affascinante, e secondo poi era in netta, totale contrapposizione con il circuito commerciale rappresentato dal Cantagiro. Ezio Radaelli, il suo organizzatore, capisce che così com'è, la manifestazione ha vita breve, ma vuole salvarla. E l'unico modo che ha, naturalmente, è quello di riformarlo. L'idea di base è ottima. Dal 1971 lo chiameremo Cantamondo. La formula rimane la stessa, ma a chiudere l'esibizione degli artisti italiani ci penserà un grande della musica internazionale. Quando diciamo grande, intendiamo grande grande. Aretha Franklin, Miriam Makeba, Nina Simone, King Curtis, Charles Aznavour, Donovan e, per chiudere l'ultima serata, i Led Zeppelin. Non notate qualche incongruenza in questa lista di nomi? Non sarebbe facile giocare a Trova l'intruso? Sì, perché con Nina Simone, con Donovan, King Curtis, Miriam Makeba, Aretha Franklin, tutto va effettivamente perfettamente liscio nelle prime serate. Perché? Ma perché il pubblico è lo stesso. Il pubblico che apprezza il Cantagiro apprezza anche Aretha Franklin. E viceversa. Chi è lì per vedere Nina Simone, di base, ascolta anche la musica pop leggera, perdonatemi, italiana. Quindi, l'artista finale non fa altro che aggiungere immensa qualità alla competizione. Fino al 5 luglio. Il primo errore lo compie Radaelli, non comprendendo che i Led Zeppelin, là in mezzo, stanno bene come i cavoli a merenda. Il secondo errore dell'organizzazione è la scelta della location. Si prevede che questi artisti attireranno un sacco di gente, ma San Siro è in ristrutturazione. E allora si va sul più piccolo e per niente adatto allo scopo, Velodromo Vigorelli. Il velodromo tiene dalle 12 alle 15.000 persone al suo interno, se pieno alla follia. i biglietti vanno sold out nel giro di ore in un mondo in cui internet non c'è e quindi bisogna uscire di casa per andare a comprarlo. D'altronde, si era previsto San Siro. Per l'ultima serata, poi, finiscono nel giro di un'ora e mezza. La scelta di questa location avrà dunque due effetti. La prima è di avere dentro 15.000 persone pressate a dismisura. La seconda è di averne fuori altre 4 o 5.000 che il biglietto non sono riusciti a prenderlo, ma che sperano in un modo o nell'altro di entrare. E non saranno gli unici. La situazione a Milano in quei giorni è tesa, anzi tesissima. Le fazioni politiche opposte, rossi e neri, si prendono a pugni quando non a sprangate in mezzo alle vie del centro di Milano, un giorno sì e un giorno no. E la polizia, sopraffatta e non sapendo bene che fare, manganella. Una manganellata qui e due manganellate lì. Le due di solito a sinistra. Ora in questa situazione il Vigorelli diventa due cose. Uno, una possibile valvola di sfogo per una città sottoposta a tanta pressione che neanche la faglia di Sant'Andrea avrebbe retto. Due, un'occasione per farsi vedere. Eh sì, perché il cantagiro è stato pubblicizzato parecchio e questa volta i media se ne occupano. Iniziano gli estremisti di sinistra, i rossi, che si radunano davanti al Vigorelli in un paio di migliaia di unità per protestare contro i biglietti. No, non contro il prezzo dei biglietti, contro i biglietti, contro la loro stessa esistenza, sostenendo che la musica debba essere gratis e alla portata di tutti. Sentimento nobile, che si scontra un pochino con il desiderio degli artisti di campare con il loro lavoro. E sapete benissimo che ogni manifestazione organizzata da una forza politica, soprattutto se estrema, porta con sé un gruppetto, seppur sparuto, di gente che lì ci è andata solo per cercare guai. Beh, li troveranno, perché quando i rossi si mobilitano per andare davanti al Vigorelli, ecco lì che anche i gruppi di estrema destra, che di per sé non avrebbero nessun motivo di presentarsi, si vedono davanti l'occasione di dare qualche botta ai rossi. Troppo perfetta per lasciarsela scappare. E così, quando migliaia di persone iniziano a incontrarsi davanti al Vigorelli e si formano due gruppi sempre più numerosi e sempre più ostili, la polizia fa quello che sa fare. 2.000 agenti in tenuta antisommossa, armati fino ai denti. Difficile dire se fosse l'unica cosa possibile da fare. È sicuro che è stato come gettare benzina sul fuoco. Give me fuel, give me fire, give me that which I desire. We'll be right back. Teoricamente questo succede fuori e non dovrebbe avere quasi nulla a che fare con quello che avviene all'interno del velodromo. Sì, perché solo una sparuta minoranza dei manifestanti era lì anche per il concerto. Beh, diciamo che quello che avverrà fuori sarà l'innesco che farà esplodere tutto, perché dentro il nervosismo, la tensione e l'arrabbiatura ha reso le 15.000 persone 15.000 barilotti di dinamite. Che cosa è successo? Beh, spiace dirlo, ma Radaelli ha veramente sbagliato tutto quello che un organizzatore può sbagliare. Evidentemente non ha una grande idea del mondo in cui si sta cacciando. È evidente che per lui i generi musicali siano un qualcosa che esaurisce il suo senso nella catalogazione dei dischi nei negozi. Nulla di più lontano dalla realtà. I Led Zeppelin non sono solo portatori di sonorità alternative, ma di uno stile di vita alternativo, che in Italia soprattutto significa rigetto dei circuiti commerciali. Per come è stata organizzata la lineup dell'evento, però, sembra che l'organizzazione questa realtà la ignori completamente. Ad aprire i Led Zeppelin ci saranno Gianni Morandi, Mauro Lusini, Milva, Edoardo Vianello, I Ricchi e Poveri. Insomma, il cantamondo ha ignorato ciò che tutti sanno in maniera chiara, semplice ed evidente: mai mischiare la musica commerciale con quella alternativa. Del 5 luglio del Vigorelli, salvo pochissime eccezioni, è là per una sola ragione: i Led Zeppelin. Vogliono loro e solo loro. I cantanti italiani sono visti come il male, come tutto ciò che non funziona nella musica nostrana, e non hanno alcuna intenzione di ascoltarli. Il primo a farne le spese è Gianni Morandi. Prova a farsi amica la folla esordendo con un "Buonasera compagni" e con la cover italiana di un brano di Joan Baez. Verrà ripagato da un fittissimo lancio di frutta marcia e altri oggetti non meglio identificati che gli causeranno un bel taglio sul sopracciglio. Scioccato, decide che con i live può anche chiudere e per i successivi 5 anni si ritira dalle scene per studiare contrabbasso al conservatorio. Vianello, quello dei Vatussi, per capire il parossismo della situazione, subiscono la stessa sorte. Se il messaggio non era chiaro prima, lo è adesso. Milva e Lucio Dalla scappano direttamente, non è la serata giusta, e gli altri li seguono a ruota. A quel punto l'organizzazione cerca di salvare il salvabile, chiama i Led Zeppelin. Vi prego, sbrigatevi, è il caso che iniziate a suonare, e nel frattempo, non sapendo bene che fare, manda in scena d'amblè i New Trolls. La band genovese ha un effetto incredibile. Il pubblico, che era a un minuto e mezzo dall'assaltare in armi il palco, si placa. Gli piace quella musica. Il pubblico ascolta perché il prog non è un genere commerciale in Inghilterra e figuriamoci in Italia, perché ci vuole un sacco di tecnica e bravura, e i New Trolls ce l'hanno, e perché la proposta è decisamente originale, slegata dalle logiche di mercato. È l'unica nota positiva della serata. Non apprezza solo il pubblico, anche Jimmy Page e soci sono finalmente arrivati e decidono anche loro nel retropalco di restare a sentire il concerto dei New Trolls, e quando questi ultimi rientreranno nei camerini riceveranno direttamente i complimenti da loro. Che emozione! La situazione sembra essersi un attimo tranquillizzata all'interno del velodromo e il concerto dei Led Zeppelin sembra poter partire. Ma è una calma apparente, perché se dentro la tensione e il nervosismo si era lievemente placato, fuori il tutto aveva continuato a salire. I Led Zeppelin salgono sul palco, salutano la folla, iniziano a suonare, ma dopo neanche 30 secondi fuori scoppia l'inferno. Ecco, ora che siamo all'apice della tensione, mettiamo un secondo in pausa. Rigiriamoci un attimo per vedere i tasselli di questa storia. Questo non era un disastro annunciato. Questa è una sorta di modello matematico per l'ottenimento di un disastro. C'è tutto. Numero 1. Un posto troppo piccolo. Persone dentro stipate fino alla morte e scontenti fuori, pronti a scavalcare. Numero 2. Un'organizzazione folle, una line-up insensata che non fa altro che agitare ed esasperare i 15.000 già compressi all'interno. Numero 3. Il non aver previsto che in quei giorni del 1971 questo evento, la copertura e la fama dello stesso non sarebbero state utilizzate per darsi un sacco di mazzate in diretta TV. Numero 4. L'impreparazione, diffidenza e stupidità dell'azione della polizia. Quale azione? Premiamo play. Non sappiamo come inizi la rissa. Una bottiglia lanciata, un petardo, un coltello esposto? Ma di sicuro inizia. I due gruppi di manifestanti cominciano a darsele di santa ragione. La polizia entra in tenuta antisommossa. È il caos. E nel caos i poliziotti notano che un po' di persone stanno fuggendo dalla folla e stanno andando a imbucarsi o rifugiarsi al Vigorelli. La polizia dunque sbarra le entrate per fare in modo che nessuno possa imbucarsi, ma di conseguenza anche uscire. E visto che gli animi non accennano a calmarsi, pensa bene di lanciare numerosissimi lacrimogeni. In tutto questo, dentro, il concerto prova ad andare avanti, anche se è scosso e sconvolto continuamente dai boati delle bombe carta. Il nervosismo comincia a risalire, le persone esasperate cominciano a sudare freddo. La band tenta di distrarli. Suonano Black Dog, Dazed and Confused, Immigrant Song, Heartbreaker, ma dalle porte sbarrate inizia a filtrare anche il gas dei lacrimogeni, non solo i rumori della battaglia. All'inizio è poca cosa, ma con il passare dei minuti, 20 in tutto, l'aria diventa irrespirabile. La gente è al limite e fa per uscire, abbandonando persino l'esibizione dei Led Zeppelin, ma le porte sono chiuse, bloccate, sbarrate. Ce n'è una sola. Passa per il palco e quando qualcuno se ne accorge, beh, il palco viene preso letteralmente d'assalto. 15.000 persone che esaurite, esasperate, arrabbiate e terrorizzate salgono su un piccolo palco di un velodromo. I rodi dei Led Zeppelin cercano invano di salvare gli strumenti mentre le guardie del corpo riescono a nascondere la band in un ripostiglio per salvarsi. La folla presa dal panico scappa in maniera disordinata e forsennata ed è un miracolo che nessuno muoia schiacciato. Una volta usciti fuori però, presi i primi due respiri e abbracciato, sfiorato solo il senso di sicurezza, arrivano le manganellate.
Sangue su sangue, non macchia la segreteria. Sangue su sangue, non macchia la segreteria. We'll be right back.
La situazione è completamente sfuggita di mano alla polizia, che inizia a caricare ovunque e a colpire nel fumo chiunque, compresi i 15.000 ragazzi e ragazze che erano lì solo per un concerto e che erano sciamati fuori dal Vigorelli, letteralmente per salvarsi la vita. Si finirà la serata con un numero imprecisato perché incalcolabile di feriti e con i pronti soccorsi milanesi allo stremo. Il cantamondo del Vigorelli, la prima esibizione italiana dei Led Zeppelin, la serata che un sacco di ragazzi hanno atteso chissà per quanti mesi, si è trasformato in un bagno di sangue avvolta dal fumo. Sulle responsabilità riguardanti l'inizio degli scontri fuori dal Vigorelli si hanno diverse versioni. I giornali di destra, naturalmente nei giorni seguenti, danno la colpa agli estremisti di sinistra. I giornali di sinistra danno la colpa alla Celere, che avrebbe caricato senza alcuna provocazione. E come al solito, probabilmente la verità è in mezzo. Le provocazioni c'erano sicuramente state, ma numero uno, la Celere quel giorno non ha mai cercato un canale di dialogo con i manifestanti. Numero due, ha risposto nella maniera più dura che poteva quando ha visto che la situazione diventava troppo calda, senza minimamente interessarsi all'incolumità delle 15.000 persone dentro al velodromo, che niente avevano a che fare con quello che accadeva fuori. Dal canto loro i Led Zeppelin rimarranno scioccati, quasi traumatizzati. Robert Plant ha le idee chiare. Erano quei tipi in uniforme che non avevano capito un cazzo di quello che stava accadendo. 15.000 persone che cercano una via d'uscita per i gas lacrimogeni e quegli sbirri non lo capiscono. E aggiungerà: abbiamo girato mezzo mondo e non ho mai visto nulla di simile. È la prima volta che siamo stati costretti ad abbandonare un nostro concerto. Venendo al Vigorelli avevamo scherzato tra di noi, vedendo tutte quelle forze dell'ordine. Sembravano schierate più per un congresso politico che per un concerto. Ancora non capisco come possa accadere che la polizia intervenga su 15.000 persone che hanno pagato un biglietto. Insomma, due cose sono chiare a Robert Plant. Non gli piace la polizia e, soprattutto, mai più in Italia. Per i successivi 9 anni di vita della band, manterranno la promessa. Baby, baby, oh, I'm gonna leave. Il disastro del Vigorelli non è stato un incidente isolato. I suoi strascichi arrivano fino ad oggi in un paese dove questa scena, la scena rock, non è mai davvero esplosa. Beh, o almeno non come in altri posti. Un paese dove si fa ancora molta fatica a organizzare eventi e festival che siano davvero rock. Un paese in cui siamo felici, felicissimi quando un grande artista internazionale ci include nel suo tour europeo. Il Vigorelli è un simbolico inizio di tutto questo, del nostro isolamento dal resto del mondo del rock, dando prova, oltretutto, di non voler veramente aprirsi a quel mondo, ma di sperare di riuscire a prendere il meglio del rock ricoprirlo di una glitter luccicante e usarlo per vendere altro pop. E questa storia, questo incidente, ha posto una lastra antiproiettile fra i due mondi, che hanno deciso per 30 anni e più di non comunicare. E questo non ha fatto male solamente al rock. Basta leggere i nomi e ascoltare i brani di un Sanremo del 71 e poi di uno del 2020.
Avete ascoltato On The Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus Track.
Come sarebbe più opportuno se non ci fosse più nessuno, se gli operai, quei commercianti, gli impiegati, gli studenti non tornassero mai più, spariti come fumo al vento.
Farà male sicuramente a Ezio Radaelli. Per lui il concerto è un disastro da tutti i punti di vista, compreso quello economico-finanziario. I Led Zeppelin riusciranno a farsi rimborsare tutta la strumentazione distrutta e il costo esorbitante segnerà la fine del cantamondo e ipotecherà il futuro del cantagiro, che in versione ridotta non resisterà più di 3 anni. Anni pesanti, troppo, per una musica così leggera.
Anni di piombo nei polmoni, non si scrivevano canzoni, noi non ne cantammo più.
Ladri, pagliacci e ballerine, poi ci sbatterono al confine, ci crollò in testa pure un muro, la TV sarà il futuro, guarda, un futuro che non c'è.
No, non sarebbe più opportuno se non ci fosse più nessuno a chi affidiamo la memoria, non ci fidiamo della storia. Fra
franco perché non ci sei più.